benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
Temete il Signore e Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Venite, figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore.
C'è qualcuno che desidera la vita, brama lunghi giorni per gustare il bene.
Riserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
Sta lontano dal male e fa il bene, cerca la pace e perseguila.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellare dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito e gli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.
Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
La malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in Lui si rifugia non sarà condannato.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Qui il brano di questa sera, che vedremo in Matteo, riguarderà la preghiera. Il salmo che abbiamo appena pregato dice: guardate a Lui e sarete raggianti.
E aggiunge anche il Salmo che gli occhi del Signore sono sopra il giusto, cioè colui che in questo caso, diciamo, prega.
Ecco, e prima di leggere il testo, qualcosa di molto generale è sulla preghiera?
No, io volevo premettere questo, che circa le regole per il discernimento, da settimana prossima, con l'inizio della Quaresima, daremo delle indicazioni. Pian piano cercando di capire che cosa avvenga dentro di noi, come giudicare, quindi agire di conseguenza. Ciò che è stato rimandato non sarà tralasciato.
Ecco, vediamo prima di leggere il testo che parlerà sulla preghiera, non facendo un trattato sulla preghiera, ma parlando contro due deviazioni della preghiera. Ora, per deviare a destra e a sinistra si supponga che ci sia una strada che uno conosce e che la cammini. Ecco, allora sapere almeno qual è questa strada della preghiera, perché spesso non si prega, non si sa cos'è la preghiera. Ecco, così la preghiera è quell'atto fondamentale che costituisce l'uomo come uomo, nella sua essenza, che è immagine di Dio. Quindi la preghiera non è una cosa per anime pie e devote, era quel che diceva la nostra nonna, se vi ricordate, almeno una delle due: chi prega si salva, chi non prega si danna. Ecco, che tradotto vuol dire: chi prega raggiunge il fine della vita, e essere come Dio perché sta davanti a Dio, chi non prega perde il senso della vita, che è la stessa cosa. Quindi quando parliamo della preghiera parliamo dell'esperienza stessa del senso della vita, cioè dell'esperienza di Dio. E quella preghiera non è qualcosa di devozionistico, di irrazionale, ma è l'atto sommamente razionale che possa fare l'uomo. Cioè conoscere il suo limite, il limite della sua ragione, e riconoscere nel suo limite l'altro, e riconoscere quest'altro com'è. Colui che è per me, ed entrare in comunione con lui. E quindi pregare vuol dire essere se stessi, come uomini finiti, aperti all'infinito. Ecco, finora non risulta che gli etologi abbiano trovato ancora un animale che si inginocchia, eccettuato evidentemente il mio cane, per pregare Dio. Ognuno dirà così, no? Ecco, proprio l'inginocchiarsi a pregare Dio è l'atto tipicamente umano. Cioè è il riconoscere la propria autotrascendenza, riconoscere l'altro da sé di cui ho bisogno io per essere me. Ecco. Quindi è l'atto più altamente umano che ci sia, e quindi può essere anche il più disumano, perché contraffare la Coca-Cola è difficile, la formula è sempre uguale, contraffare un buon Barolo è più facile contraffare ciò che è genuino. Ecco, ciò che non è genuino non puoi contraffarlo, lo fai come vuoi. Ecco, la preghiera, che è la cosa più genuina dell'uomo, che lo fa essere uomo, è la cosa dove sono più facili le contraffazioni, quindi le disumanità, le alienazioni, le stupidità e le deviazioni. Ecco, questo come quadro generale. Adesso vediamo il testo.
Ma mi sento di aggiungere una cosa. Qualcuno oggi mi ha fatto osservare, non è uno spot pubblicitario, sul Corriere della Salute c'era che la preghiera, e più globalmente la fede, fa bene anche alla salute. Questa è una battuta. No, beh, dice perché rende più tranquilli, quindi anche un po' tutte le funzioni biologiche, biochimiche funzionano meglio. No, un'altra cosa, e lui aveva citato qualcosa della nonna, io mi ricordo una frase che diceva così, insomma, la preghiera non è tutto, ma tutto incomincia dalla preghiera. Ecco, un certo tutto incomincia dalla preghiera, proprio come comprensione, momento di lucidità e di esperienza intensa di Dio e anche di se stessi. Detto questo, possiamo passare al testo. Testo dunque è Matteo 6, 5, 8. Quattro versetti molto densi. Leggo. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per apparire agli uomini. Amen vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua dispensa e, chiusa a chiave la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che guarda nel segreto ti ricompenserà. Pregando poi, non blaterate come i pagani, i quali credono di venire ascoltati, esauditi, per le loro molte parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, prima ancora che voi chiediate.
Ecco, si parla della preghiera. Ecco, quella preghiera che dicevamo è ciò che costituisce l'uomo come uomo, e la preghiera, lo vedremo la volta prossima nel Padre nostro, è dialogo col Padre. Il tipico della preghiera cristiana è il dialogo, l'alterità. Ti trovi davanti a un altro. Cioè io posso benissimo fare degli esercizi zen e concentrarmi sul mio interno, ecco, può essere anche utile per pregare, non è preghiera. Io posso benissimo dire 1, 2, 3, 24 ore al giorno, poi vado in trance e ho visioni, o posso prendere la droga, o posso dire om, agli stessi effetti. Possono essere anche utili, tranne la droga, proprio per conoscere le proprie vibrazioni, però non è preghiera. È come far ginnastica, è utilissimo, andare in montagna è utilissimo, sciare è utilissimo, ma non è preghiera. Ed è utile fatta proprio anche come disciplina umana, proprio per avere la padronanza del proprio corpo, che fa molto bene la padronanza dello spirito, però non è preghiera. Cioè, la preghiera è proprio essere davanti all'altro, e voi noterete che normalmente noi non preghiamo, ma siamo davanti al nostro io, alle nostre preoccupazioni, alle nostre distrazioni. Il nostro io è il principale impedimento alla preghiera. Come l'io è l'impedimento al dialogo, perché uno dice sempre ma io senza aver mai ascoltato l'altro. Cioè è proprio il superamento dell'io, e l'io si realizza proprio in quanto superato, in quanto sa entrare in relazione con l'altro, allora diventa io. È il dialogo con quel tu che mi fa esistere.
Un paragone mi viene da... Dipende come ti metti e dove ti metti, davanti a che cosa. Se davanti a una finestra, che indica trasparenza e contatto con una realtà oggettiva, oppure se ti metti davanti a uno specchio, scambiandolo per una finestra. Sei davanti a te stesso. Non sei a contatto con qualcosa di oggettivo, ma sei rimandato alla tua soggettività, ma in senso angusto, in senso deteriore.
Ecco, e la preghiera è sostanziale nella Bibbia, perché è nella preghiera che fai l'esperienza di tutto ciò che è scritto nella Bibbia. La Bibbia non è altro che l'essere codificato per essere comunicato ad altri, quell'esperienza profonda di comunione con Dio che hanno fatto questi autori che qui parlano. Quindi anche leggere la scrittura senza entrare nel loro spirito di preghiera non è leggere la scrittura, è fare analisi grammaticale, sintattica, concettuale, strutturale, tutto quel che volete, ma non è capire nulla di quel che è scritto. Sarebbe come se uno ricevesse la lettera del suo fidanzato o fidanzato e ci fosse scritto io ti amo e cominciasse a fare l'analisi grammaticale e logica, cosa giusta, ma non capisce il senso della lettera con quella. Non è che io sia soggetto, ti complemento, oggetto di termine qui dativo, eccetera. No, è qualcos'altro. È l'altra persona che lì è presente e gli comunica se stesso. Cioè la parola è mediazione di comunione, è comunicazione di chi comunica. E questo vale per tutta la Bibbia, in modo particolare per la preghiera. Per cui il risultato fondamentale della preghiera è che l'uomo fa l'esperienza di essere l'altra parte di Dio e Dio la sua altra parte, cioè l'uomo partner di Dio. E questo è talmente importante che certe cose che noi consideriamo fondamentali nella nostra cultura occidentale, quali la persona, la libertà, la giustizia intesa in certo modo, non del più prepotente, ma la giustizia come fraternità, sono cose esattamente che nascono da questa esperienza di Dio, travasate anche nella cultura laica, ma restano pure ideologia senza questa esperienza che lo fonda. Cioè l'assoluta dignità dell'uomo come partner dell'assoluto. Se no è l'assoluta indignità dell'uomo perché è partner del nulla. Quindi è interessante il ruolo che ha la preghiera, ecco. Allora capite perché Paolo dice che bisogna sempre pregare, in ogni luogo, in ogni tempo, con insistenza, e come tutta la Bibbia è ricca di modelli di preghiera che a noi un pochino così sfuggono perché abbiamo perso l'abitudine di pregare, cioè parliamo sulla preghiera, non preghiamo. E questo è un segno molto semplice, cioè non abbiamo fede.
Citavi dei molti modelli, tanto per afferrarne uno al volo. Di Paolo, per esempio, potrei dire questo, alcuni che hanno fatto le lettere di Paolo l'avranno anche sperimentato, cioè di persona hanno riscontrato. In Paolo, nella preghiera di Paolo, spicca molto l'atteggiamento di riconoscenza, fa Eucarestia, cioè di tutto rende grazie a Dio. Le lettere che facevamo anni fa, scritte dalla prigionia, incominciano sempre con dei ringraziamenti. Ora, il ringraziamento credo sia una forma di preghiera sostanziale e che forse difetta nella nostra preghiera. Non riconosciamo tutto come dono, perché abbiamo poca fede, e quindi non c'è da parte nostra appunto l'atteggiamento che dice grazie al Signore. Scusa.
Ecco, possiamo ora passare al testo. Dicevamo che il testo è contro le due deviazioni della preghiera. La prima è quella di pregare per essere visti dagli uomini, i primi due versetti. La seconda è quella per essere notati da Dio. Ecco, vediamo prima l'uno, poi l'altro.
Quindi ha a che fare con gli occhi la preghiera. Gli occhi di chi? Delle persone o di Dio? Versetto quinto, dunque. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per apparire agli uomini. Amen, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Ecco, qui Gesù dice di non pregare come gli ipocriti, e questo termine è già uscito, uscirà spesso in Matteo, e l'ipocrita è il protagonista. Ecco, nella preghiera non siamo protagonisti. La preghiera non è la ricerca del proprio io, ma la ricerca di Dio. Come l'amore non è l'amore del proprio io, si chiama egoismo, è l'amore dell'altro. E il primo impedimento nella preghiera è il nostro io, che si cerca conferme, gratifiche, e cerca di rispecchiarsi in tutto. E per cui noi cerchiamo in tutto il nostro io, negli occhi degli uomini, e non cerchiamo Dio. E questo si chiama appunto è l'orgoglio, cioè la vana gloria che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi la preghiera ci riempie di vuoto, invece che di Dio.
Posso citare un'espressione, non è in Matteo, è esattamente in Luca 18:11, là dove si dice che nel Tempio entra un fariseo e un pubblicano. Ecco, letteralmente il testo dice che il fariseo era in piedi davanti a sé, in piedi davanti a se stesso. Potente questa preghiera. Caspita, è il rischio che corriamo, quando c'è il rischio di non pregare, ma c'è il rischio purtroppo drammatico, tragico, che quando si prega si è in piedi davanti a sé, non davanti a Dio.
E per questo la preghiera è possibile nell'atteggiamento contrario all'ipocrisia, che è l'atteggiamento dell'umiltà. Ecco, umiltà vuol dire humus, uomo, è la nostra verità. Al di fuori della nostra verità non troviamo né noi stessi, né Dio, né gli altri. Ed è per questo che la preghiera passa attraverso continui fallimenti, fino a quando uno capisce che lui non prega, che lui non deve fare nulla, che la preghiera è qualcos'altro, è vedere ciò che fa Dio, ed essere contenti di ciò che fa, ed è cominciare a godere di esistere come dono suo, a ringraziare, accettare il dono, donare, perdonare, ma come conseguenza di questo. Non è una cosa che faccio, l'altro non lo faccio io, è, e lo accolgo. E allora la preghiera passa attraverso una grossa macerazione che nega tutte le nostre forme di ipocrisia, le nostre maschere, le nostre presunzioni, il nostro voler fare, fino a quando non c'è più nulla di questo, dice chi sono? Poi si comincia a capire. Ecco, all'umile Dio dona se stesso. Al superbo resiste, ma non perché Dio voglia resistere a qualcuno, ma il superbo è pieno di sé. Chi è pieno di sé non può riempirsi.
Io ho pensato una cosa anche che potrebbe dirsi una collocazione spirituale geografica. No, Dio è in basso, è nel profondo. Allora ascolta la preghiera di colui che è humus, è umile. L'altro è troppo in alto per Dio, cioè è fuori,
Poi questa preghiera si fa nelle sinagoghe dove tutti ti possono vedere, se no che gusto c'è se non ti vedono. E sugli angoli delle piazze, da noi non si usa molto, non ti dà gran prestigio se ti vedono pregare in piazza, ma nel mondo islamico ancora adesso, anche in Israele, cioè in Oriente, questo è comune anche in India. Ecco, il motivo dice per apparire agli uomini. Ecco. Per apparire che cosa? Come persone brave, che hanno comunione con Dio, per essere santoni, per essere venerati, l'alone di santità è il più fruibile, il più godibile. Ecco, adesso può sembrare così ridicolo, se Gesù dice che questa forma di preghiera bisogna stare attenti a non far così, vuol dire che si fa così. Almeno nel proprio ambito religioso ci si misura su questa scala. E allora l'importante è essere visto e apparire. Ecco, schiavi degli occhi, no? L'oftalmodulia, Efesini 6:6. Ecco, siamo schiavi degli occhi dell'altro, dell'immagine che l'altro ci dà, non solo nel fare le opere buone, ma anche nella preghiera. Ecco, allora è già la tua ricompensa, che sei già stato notato, sei visto, gli altri pensano, oh che bravo, bene, basta. Ti gonfi della tua bravura, hai gonfiato un po' di più il tuo io, e come il fariseo esci dalla chiesa, non giustificato, solo un po' più orgoglioso e confermato nel tuo male. Quindi la preghiera è il primo luogo del male in questo senso, che uno cerca di alimentare il suo io davanti agli altri, e poi vedremo anche davanti a Dio.
No, davanti agli altri, mi veniva da pensare, lo pongo come ipotesi, formulandola come domanda, e gli occhi degli altri non sempre sono gli occhi, diciamo così, visibili, concreti, potrebbero essere anche gli occhi degli altri introiettati, nel senso cioè che finisco per essere davanti a me, ma davanti a quella che può essere l'opinione degli altri, cioè come davanti a per essere bravo, insomma, io devo pregare, sono ancora davanti a un giudizio che è mio e degli altri, non lo so.
Ma addirittura anche davanti a Dio voglio apparire.
Okay.
Cioè, pensaci bene, quando preghi, cosa vuoi? Che Dio... un bravo ragazzo, si vede, mi compiaccio, fa il suo dovere, sa pregare bene. Tant'è vero che quando se hai pregato un po' bene per caso, sei contento, dici, oh che bravo che sono. Pericolosissimo. Ecco, per questo Dio non fa mai dei doni nella preghiera, se non agli illusi, perché uno si gonfia subito dopo di quei doni, mentre invece non sono riuscito a pregare, pazienza, però Dio mi vuol bene lo stesso. Questa è grande preghiera. E Gesù spiega invece come pregare nel versetto successivo.
L'amen, l'affermazione solenne già a posto, spiegata. Amen vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Cioè, quello che cercavi hai ottenuto. Qualcuno dice, vedi l'efficacia della preghiera, ottieni sempre ciò che cerchi. Dipende cosa cerchi. Dunque, fin qui ha parlato al plurale, no? Quando pregate. Adesso parla al singolare, versetto sesto. Tu invece, quando preghi, entra nella tua dispensa. E chiusa a chiave la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che guarda nel segreto ti ricompenserà. Dove si va adesso?
Ecco, si va in dispensa. E proprio dispensa, non è camera. La dispensa è quel luogo più nascosto nella casa, senza finestre che danno sull'esterno, dove stanno i viveri. Quindi il luogo più riposto, senza finestre. Ecco, quel luogo è la nostra finestra su Dio, da cui riceviamo la vita, il nostro nome, il nostro esistere. Il luogo della preghiera è quello lì, che è chiamato anche stanza superiore, più avanti, è chiamato fondo dell'anima, punta dello spirito, occhio dell'anima, tutto quel che volete, è esattamente quel luogo dove io sono io, me stesso, davanti a Dio che mi fa esistere. Cioè, è proprio il luogo della mia finestra su Dio.
Giustificavo anche questa traduzione, che può essere sembrare un po' strana, ma in effetti loro non è che avessero... La camera è un'idea nostra, cioè una realtà nostra. Loro abitavano, uomini e bestie, praticamente tutti insieme, non avevano la camera. C'era un ripostiglio dove invece conservavi le cose, che chiaramente non potevano venire a contatto con le bestie che le avrebbero mangiate. Allora dice, cioè, in questo ambito proprio riposto, poi magari possono esserci anche delle allusioni al fatto che lì trovi nutrimento. Ma in questo posto tu isolati, staccati, compi questo esodo, e lì, chiusa chiave.
Ecco. Sarebbe interessante un pochino trovare questo posto, perché puoi anche metterti nascosto da tutto e non trovare questo posto, che è senza finestre, cioè vuol dire che non ti occupi delle cose che stanno fuori. Ecco, entri al buio, c'è buio perché c'è una luce che non siamo abituati a vedere. Che noi siamo abituati a vedere le lampadine e cerchiamo quelle, e trovi Dio ed è nel tuo cuore, e il Signore abita nel tuo cuore, Cristo abita per la fede nel tuo cuore, è l'uomo interiore, l'uomo nascosto del cuore, è lì che io sono figlio, è lì che Dio mi è padre, ed è lì che appunto nel figlio posso dire Abba, che è la parola eterna che fa esistere Dio come padre e figlio nell'amore. E la preghiera è lì, dove io divento me stesso, davanti a Dio, e scopro chi sono io e chi è Dio. Ecco, questo è il luogo davvero della dispensa, il luogo nascosto, ecco, che suppone proprio davvero il non davanti agli uomini, non nelle sinagoghe, quello è il presupposto materiale. Ecco, poi neanche davanti a me, è davanti a Lui. E lì chiudi a chiave la porta. Lui sta alla porta e bussa, cioè il Signore è sempre dentro nel nostro cuore. Bussa perché noi gli apriamo. Entriamo con Lui e ceniamo con Lui. Questa è la preghiera. Entri dove Lui sta, in te, più intimo a te di te stesso. E lì cena, mangia, vivi con Lui. E lì è la pienezza di vita. In quel luogo tu sei in comunione con Dio, con te stesso e con tutto il mondo. E per questo dicevo all'inizio che la preghiera è il luogo che ti fa esistere, col tuo vero nome, con la tua identità di figlio specifica che sei tu, dove tu esisti per Dio e Dio per te. E tutto il mondo assume il suo significato reale di dono di Dio per te e per i fratelli. Come vedete, allora, la preghiera non è qualcosa da protagonisti che vogliono farsi vedere, ma è entrare in questa dispensa e, chiusa la chiave, stare lì col Signore. E il senso della vita è stare sempre lì. E chi ha raggiunto quel posto, davvero ha raggiunto tutto il mondo, sta nel cuore del mondo. E noi normalmente siamo fuori da lì. E quando una persona non è presente a sé, voi notate, è presente a nessuno, è fuori di sé. E anche quando parla, comunica niente. Disturba solo, muove l'aria e fa rumore, e dà fastidio sentirla. Mentre lì davvero siamo alimentati nel silenzio dalla parola e da lì siamo noi stessi e quel che esce sarà quel che deve uscire dalla dispensa. E lì il Padre tuo ti vede nel segreto. E l'uomo è come è visto, il suo vedermi e il suo farmi esistere, lì sono.
Ti guarda.
Come sono visto, mi guarda, mi ama vuol dire. E lì mi alimento del suo amore e vivo, come uomo libero. E lì dico Abba, proprio con gemiti ineffabili, che è la prima esperienza del cristiano, il dono dello Spirito. E lì la mia vita è trasformata nella vita del Figlio. E lì ho davvero la dispensa coi doni dello Spirito, l'amore che ricevo, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la libertà. E lì divento teomorfo, a immagine di Dio, cioè divento quel che sono. E questo cambia radicalmente la vita, cioè tra il dire e il fare c'è di mezzo la preghiera. Altrimenti è semplice ideologia, che può essere interessante, ma io ci credo poco le ideologie. Più sono interessanti, più fregano l'uomo. Almeno se è brutta e cattiva, uno dice si vede che è uno schifo, quindi non mi incastro. Mentre invece proprio le ideologie migliori sono quelle che fregano di più l'uomo. E quel che dice Giacomo nella sua lettera, Giacomo 2,19, dice che tu hai fede, cioè hai le idee giuste su Dio. Dice sì, anche i demoni credono, ma tremano. Cioè c'è una fede diabolica, una conoscenza diabolica, che è sapere tutto ma non sperimentare la realtà di ciò che sai. E questa si chiama la pena del danno, cioè la dannazione. E noi ci accontentiamo normalmente di questo, di sapere. Ecco, invece non è sapere, è avere il sapore, la sapienza, l'entrare in comunione e con una trasfusione proprio di questa vita. E difatti il frutto infallibile della preghiera, lo vedremo, è il dono dello Spirito. Lo Spirito è la vita di Dio. Ecco, e lì il Padre mi ricompensa. Interessante. E mi dà ciò che mi spetta. E cosa mi spetta? Mi spetta l'essere figlio. Mi spetta lui come padre, come mia ricompensa. Mi spetta il dono dello Spirito, che è l'amore tra padre e figlio. Ecco, allora queste prime due versetti sono contro la preghiera ipocrita, dove Dio cerca le sue conferme per la preghiera nel segreto. Ora vediamo...
No, io volevo dire qualcosa su questo segreto. Guardavo proprio adesso ancora, prega il Padre tuo nel segreto, il Padre tuo che guarda nel segreto. Non penso affatto che voglia dire un'esperienza intima, intimistica, soggettiva. Intima sì, ma non intimistica, soggettiva, ma piuttosto qualcosa che trapassa quelle che sono vibrazioni soggettive, va nel profondo. È l'incontro, la comunicazione con Dio nel profondo, alla radice della vita, alla radice della tua persona, là dove Lui è in te, intimo a te più di quanto tu lo sia a te stesso. Versetto settimo allora. Pregando poi, non blaterate come i pagani, i quali credono di venire esauditi per le loro molte parole.
Ecco, questa forma di preghiera la conosciamo, il blaterare, il moltiplicare le parole, ci sono anche tecniche come mantra che aiutano a blaterare bene. Possono essere anche utili, non è come anche la preghiera di Gesù, può essere la pazzia il farla meccanicamente. La preghiera è qualcos'altro, cioè, le tecniche bisogna stare molto attenti. Ciò che non ha tecnica e ciò che è certamente preghiera è l'amore, e poi ci si esprime come l'amore è detta, per esempio col silenzio, che è la miglior preghiera, ma eventualmente anche preghiere. Con le tecniche ci vuole cautela, perché benissimo, come si sente tante volte recitare le lodi o rispondere a messa, è una pura indecenza, sono parole messe lì senza senso. Oddio, universo salvezza, col tono devoto, senza pensare a quel che si dice, Dio per forza si annoia mortalmente. Cioè, questa non è preghiera, è faticare Deus, stancarli a parole, in modo che una volta che si rompono, dico adesso basta, ti concedo purché tu vada via. Siccome il nostro Dio è paziente, non ci concede neanche così. E spesso la nostra preghiera è proprio il dire, Signore dammi questo, dammi questo, dammi questo. Il ripetere ossessivamente, come se lui fosse cattivo e avesse una pazienza limitata, a un dato punto dice, pur essendo cattivo, avendo perso la pazienza, pur che tu non mi rompa più, no, vai via. Il che viene fuori anche da una parabola di Gesù in Luca 18, ma che ha un altro senso. Dio lo fa apposta che tu stai lì a insistere. Perché? Perché gli piace vederti. Allora ha senso anche l'insistenza. Cioè che dove l'importante non è la mia insistenza, ma il fatto che insisto a star lì. Ed è questa la preghiera, non quel che dico. Che sono lì. Sì. E sotto questa concezione di preghiera è il voler piegare Dio alla mia volontà, con le parole, che si chiama anche magia. E molti perdono la fede perché dicono, ho chiesto, ho pregato tanto e non mi ha esaudito. Punto. Perché questa preghiera è quella preghiera nella quale voglio che Dio mi esaudisca, mi dia questo, mi dia quest'altro, quindi a me non mi interessa Dio, mi interessa quello che Lui mi dà. Ed è la forma peggiore di disprezzo di Dio. Dio è inferiore a tutte le sue cose. Quindi Dio addirittura è il mediatore dei miei idoli, dei miei interessi. E normalmente la preghiera è così se ci pensate bene. Voglio il mio benessere spirituale, la mia perfezione, la mia santità, la mia salute, il mio successo, anche dei nipoti, dei pronipoti, di tutti. Benissimo. Ma voglio ciò che vuole Dio? La preghiera è questa. E cosa vuole Dio? Dio mi ama. E credo al suo amore, mi abbandono al suo amore, vivo di questo. E questa è la preghiera, appunto, del cuore, che non moltiplica parole, il blaterare proprio. Possono essere utili anche le parole, ma per esempio, sapendo quel che si dice, per esempio, se no è inutile dire la parola. È dannoso, è proprio per perdere tempo. A meno che sia come dire, non so, la parola è come mentre passeggi, ti dà un ritmo e allora su quello pensi ad altro. Ecco, ma non credere che la preghiera sia le parole che dici allora, sarà una tecnica. La preghiera sarà qualcos'altro, se il tuo cuore è attento al Signore oppure no. Così per esempio, non so, si può dire il rosario benissimo ed è meccanico, ma si può dire in modo meccanico senza pregare. O si può dire perché ripetendo la stessa cosa con monotonia non sto lì tanto a soffermarmi sulle singole parole, ma sto concentrato nel Signore e la monotonia mi aiuta a far questo. No. Perché non ha, allora mi va bene. Questo è un po' il senso della preghiera ripetitiva. Ecco che non ti distrai e ti permette la concentrazione, ma l'importante è se c'è questa, se non è una semplice ripetizione ossessiva. Quando invece si pregano i salmi la parola di Dio, è bene non farla ripetitiva perché ogni parola ha un significato. Finché parlo io a Dio, anche se taccio, meglio. E se parlo è solo per stare un po' attento io, perché Dio sta già attento. Quando ascolto la sua parola è bene che stia molto attento a ogni singola parola. Ecco allora nella preghiera non fare come i pagani che vogliono piegare Dio alla propria volontà. Vogliono che Dio ascolti. La nostra preghiera è ascoltare Dio, non che Dio mi ascolti, è che io ascolti Dio. Non che Dio diventi come me, ma che io diventi come Lui.
Due cose voglio dire. Una è questa che stava accennando Silvano. Aggiungo questo. Cioè davvero il rischio della preghiera pagana. Preghiera pagana anche se rivolta al Dio cristiano. È proprio quello di rischio di tentare di mettere sotto Dio. Di piegarlo a noi. E non invece di obbedirlo, audire, cioè di ascoltarlo da sotto, accoglienti. Seconda cosa è invece, avevo detto all'inizio, no, che La preghiera non è tutto, ma tutto incomincia dalla preghiera. Questo è dentro una specie di credo articolato in frasette. Ecco, proseguendo dice questo credo, e viene a proposito delle molte parole, del blaterare, dice: credo che impara a pregare chi sa resistere in silenzio davanti a Dio. Credo che impara a pregare colui che resiste al silenzio di Dio. Perché la comunicazione di Dio non è attraverso le parole nostre nei suoi confronti, e di parole sue verso di noi. Lui ha comunicato e comunica a noi attraverso quell'unica parola che è Gesù Cristo. L'ultimo versetto, ottavo. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancora prima che voi chiediate.
Ecco, il pagano vuol piegare Dio perché non sa che Dio è Padre, che Dio lo ama. Voi lo sapete che Dio è Padre, quindi non avete bisogno di piegarlo, perché sennò chissà cosa vi dà. Ecco, ed è importante sapere che Dio è Padre, cioè quindi mi ama, mi conosce, e poi che il mio Padre è Dio. Non solo mi ama e mi conosce, ma è Dio. Può tutto. Da qui nasce la fiducia. E la preghiera è esattamente l'atteggiamento di fiducia filiale verso il Padre. E chi ha questo ha già ottenuto tutto. Però è bene chiedergli lo stesso. Ma chiedergli che cosa? Chiedergli ciò che lui mi vuol dare. Lo vedremo la volta prossima nel Padre Nostro. Perché? Perché Dio mi vuol fare tutti quei doni che mi servono per vivere da figlio e da fratello. Ma se io non li chiedo, lui non me li può dare. Perché io non li voglio. Quindi è indispensabile chiedere, ma chiedere ciò che lui vuol darmi. Chiederlo perché sono disposto ad accogliere il dono. E se non chiedo vuol dire che non lo voglio. Quindi gli chiedo secondo i suoi desideri. Sarà questa la preghiera di Gesù del figlio. E glieli chiedo non perché se no lui non me li dà, perché lui sempre me li dà quelli. Ma se io non li chiedi, sono io a non volerli, perché non so cosa sono. E nessuno vuole ciò che non conosce. Quindi la preghiera è un conoscere la volontà di Dio, i doni che lui mi fa, è un desiderarli, non pretenderli, è un riceverli. Ecco, come vedete questa è una piccola catechesi sulla preghiera, però puntuale, che cioè non dice cos'è la preghiera perché suppone già che la gente preghi. Io penso che noi avremmo anche bisogno forse di qualcosa più a monte. Ecco, cercheremo in questa sezione sulla preghiera di, con vari accenni, di arrivare anche più a monte, ecco, insistendo su quelli che sono gli atteggiamenti profondi della preghiera.
Poi, tra l'altro, sempre resta il fatto che a pregare si impara pregando, non così andando avanti, semplicemente nella preghiera, secondo quello che abbiamo capito e sperimentato, ma anche soprattutto confrontandoci, con quello che il Vangelo magari puntualmente viene suggerendo. Sostiamo qui? Ecco, allora, sul testo, riflettiamo, meglio cogliamo quello che abbiamo sentito con maggiore risonanza.
suggerisco dei testi e biblici sulla preghiera, magari un testo al giorno per questa settimana. Esodo 17:8-15, c'è una bellissima parabola della preghiera. Mosè con le braccia alzate, finché le braccia stanno alzate vince. Ecco, e la preghiera è la forza per vincere, è la forza della vita. Poi due modelli di preghiera, quella di Abramo, Genesi 18:1-18, con le caratteristiche di questa insistenza, familiarità, amicizia, quasi il contrattare, e poi Primo Re 19:10-19, Ezechia che va su al Tempio con una lettera di minacce di Sennacherib che vuol distruggere e svolge la lettera e dice, ecco, guarda. La preghiera è mettersi davanti a Dio srotolando e dire, guarda. La preghiera è anche una lotta dove l'uomo scopre il suo vero nome. Prendete Genesi 32:23, Giacobbe che diventa Israele lottando con Dio. Nella preghiera uno scopre non solo il proprio nome, ma anche il nome di Dio. Prendete Marco 14:32 seguenti, Gesù nell'orto che nella lotta dice Abba. Ecco, circa ciò che si ottiene, prendete Luca 11:7-13. Nella preghiera si ottiene in modo infallibile non ciò che tu vuoi, ma ciò che ci vuole, lo Spirito Santo, cioè la vita di Dio. Ecco, questo Spirito ha un frutto ben preciso, Galati 5:22, che è il frutto della vita nuova, nell'amore, nella gioia, nella pace. Cioè, è la vita di Dio che vivi su questa terra, è già la vita eterna.
Salmi, no, scherzo, dico, ma il libro dei Salmi è veramente è un libro che insegna a pregare e a vivere e a trasformare in preghiera la vita. Ecco, adesso dicevamo un po' le risonanze che abbiamo avuto circa il testo. Ecco, ancora è stato detto e ripeto, prestiamo attenzione al testo, per deferenza al testo stiamo su questo testo che abbiamo ascoltato questa sera. Coraggio. Che cosa ti ha colpito positivamente? Cosa hai compreso?
Quello che voglio dire io è questo, che ultimamente sto ridipingendo la mia immagine di Dio e mentre si parlava questa sera, in particolare quando si parlava della dispensa, del fatto che quando uno prega sta davanti a un altro che è anche un po' parte di sé e lui stesso è parte dell'altro, mi veniva in mente che effettivamente da quando sto cercando così di ritrovare l'immagine vera di Dio, anch'io effettivamente ho ritrovato un po' più me stesso. E niente, dico solo questa cosa qui, che è vero quello che dite.
Il commento era, non è poco. Cioè, credo che sia proprio determinante nella preghiera lo scoprire l'altra parte, cioè relazione. Qualcuno magari è sposato e non si è ancora accorto che c'è un'altra parte, ma ecco, nella preghiera ancora di più. Cioè lavora con le sue fantasie, le sue immagini dell'altro.
Arriviamo dopo.
Niente, volevo dire questa cosa. Mi è piaciuto che tu, Filippo, abbia ricordato l'importanza degli occhi nella preghiera. E anch'io, cioè mi piace pensare alla preghiera come un esercitarsi a tenere gli occhi fissi alla croce. E pensando a questo, mi veniva in mente come ci sia una forte tentazione nel momento in cui noi guardiamo alla croce il dire ma come non ci parla? E come dire, la provocazione che vorrei qui creare è proprio ma guardalo con la sangue. Cioè, e questo silenzio che riempie cielo e terra, cioè che è l'espressione più piena del suo amore, cioè non ci sono parole che esprimano più di un sangue che cola la pienezza, ecco, la pienezza, il cuore, questo per me è la preghiera. E noi che ci ostiniamo a dire com'è? Non ha parole per me? Non... Che parole vuoi che abbia più di un costato che cola? Che...
E difatti la parola fondamentale di Dio è la carne di Cristo, nella quale ci dice tutto, ed è proprio la contemplazione della carne di Cristo la rivelazione di Dio. E Paolo dice specificamente: io non ritengo di sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questo crocifisso. Cioè lì tutta la parola di Dio. Per cui anche se purtroppo nel cattolicesimo si è trascurata molto la parola di Dio in questi secoli, grazie a Dio si guardava almeno il crocifisso che è la sintesi di tutta la rivelazione di Dio, dove Dio parla in modo evidente. Ecco, in realtà il silenzio di Dio è più la sordità nostra, ecco.
Io stavo pensando in questo momento a una frase che Paolo VI, che allora era cardinale Contini, aveva detto, mi ricordo, a San Babila, aveva detto la preghiera salga col fumo dei vostri camini. Così io lo intendo come se avesse detto esprimete nella preghiera i vostri disagi, i vostri problemi. Però questa sera sento che invece bisogna stare davanti a Dio e sono così in silenzio, ascoltando, e però rimango un po' disorientata.
Ecco, non so cosa dicesse Montini a San Babile, però penso il cammino e la casa, la nostra esistenza dall'interno, cioè che la preghiera nasca da lì, penso che volesse, non so però il contesto. Cioè la preghiera esce proprio dal nostro cammino, anche se non l'abbiamo fuori, ce l'abbiamo dentro, cioè dal luogo dell'intimità e della vita familiare.
Ma quello che mi aveva fatto scaturire questa sera questo brano era una cosa molto semplice e mi ha fatto capire ancora di più quanto Dio in effetti ci ama, perché credo che tutti abbiamo pregato, preghiamo, da ipocriti o da pagani. E nonostante questo Lui ci ricolma ogni giorno di doni e questo mi rallegra il cuore e mi crea tanta gioia e proprio voglia di ringraziarlo, insomma, di ringraziarlo per questo.
Ma a me è capitato più di una volta, mentre pregavo, ma anche partendo dalla parola, qualcosa di molto concreto, di avere la netta sensazione di stare adorando una parte di me, non ben precisata. E non riuscivo a trovare un antidoto, dicevo, io sto parlando, ma non perché stesse zitto Dio, proprio perché io stavo ripiegata e non riuscivo a trovare una via di uscita, ecco.
Penso che Maria, parlando al passato, dica che qualcosa che forse almeno è in fase di superamento, o no? Eh? Periodico.
Io noto che mediamente, come si diceva anche prima, io prego come l'ipocrita, prego come il pagano e prego una parte di me. E questo ogni giorno, gran parte della preghiera. Cioè è fuori dalla dispensa ed è davanti o agli altri o a me, non davanti a Dio, ecco. E per grazia di Dio si entra un po' alla volta nella dispensa e si entra mediante la fede. So che Dio mi ama e che è lì e ha dato la vita per me e mi ha dato il suo spirito. Ecco, e questa fede nel suo amore alimenta in me la risposta di amore e l'amore mio è proprio ciò che mi fa poi entrare. La fede è la condizione, direi, la fede nel suo amore. Mi fa capire che c'è lui, lì, in me. Ecco, e nella misura in cui cresce il mio amore di risposta al suo, entro. È il cammino di tutta la vita, ecco. Però è importante accorgersi e della ipocrisia e della paganità della mia preghiera quotidiana, in modo che non mi fermi lì. In fondo nelle preghiere noi cerchiamo il nostro io, quando ci è andata bene siamo contenti, cioè sono forme di autocompiacimento, ma questo in ogni cosa facciamo così. Tranne quando amiamo, allora non cerchiamo l'autocompiacimento, ma se piace all'altro, allora siamo adulti. Cosa che capita rare volte, ma può capitare. Cioè, siamo in relazione all'altro, rispettando l'alterità e accogliendola, e gioendo che l'altro sia altro. Ma davvero, la scuola per questo è anche una... Scusate, la scuola, la preghiera è una scuola anche di vita, perché porta l'uomo davvero a saper vivere la relazione nell'alterità e nella piena fioritura del proprio io che si trascende, ecco, che sa uscire di sé. E credo che anche l'accorgersi costantemente dell'ipocrisia, della paganità, ci porta a quella mancanza di presunzione, a quell'umiltà che ci mette nella buona disposizione per entrare. Poi, sono sincero, a me fa ridere poi i maestri di preghiera. Io ne ho uno molto bravo, è il mio cane, ma ne conosco pochi altri, ci voglio dire. Non c'è nessuno che è maestro. Sono tutti poveri cristi che imparano un po' alla volta attraverso la parola del Signore, attraverso tutte le volte che ci accorgiamo della nostra iprochisia, della nostra paganità, a dire Signore pietà e a sperimentare la sua pietà e andare avanti senza fermarsi, ecco. Le altre sono tecniche dove il maestro più sublime è il mio cane, stare in silenzio, capisce tutto e dice niente. Cioè, non c'è maestro qui. È utile leggere i libri di grandi maestri, i quali però non ti diranno come preghi, ti diranno dove si sbaglia nella preghiera e ti invoglieranno a pregare, quindi è utile averli. Ma proprio, ma non sostituisce nessun libro e l'esperienza tua di preghiera, come leggere un libro su come si cammina, lo puoi dare a un bambino di un anno, così impara a camminare, oppure è meglio che impari a camminare. Questo non vuol dire poi che bisogna essere trascurati nella preghiera, che non bisogna avere metodo, disciplina, anzi, bisogna avere molta cura, perché è la cosa principale della vita, molto metodo, molta disciplina e conoscere bene, però è poi l'esercizio che ti insegna.
Io volevo sapere se può essere considerata una forma di preghiera parlare con Dio, per esempio quando si è per strada, in casa, cioè colloquiare con Lui, chiedergli lumi, non so, aiuto, o anche dirgli grazie. Cioè se può essere considerata una forma di preghiera al di là delle, non so, del Padre Nostro o dell'Ave Maria.
Sì. Io penso che proprio la preghiera non sta tanto nelle parole che diciamo, tranne quando diciamo il Padre Nostro, allora sta anche nelle parole perché le ha dette il Signore, quanto nel nostro atteggiamento di fiducia filiale. Quindi tutto ciò che aiuta in questa fiducia e che la esprime, con questo è preghiera, come quando in fondo vai con una persona. Ecco, può essere anche utile comunicare delle cose sensate. Qualche volta gli comunichi nulla di sensato, semplicemente il piacere di stare insieme e chiacchieri. Anche quello è comunicare qualcosa, cioè che hai piacere di stare insieme. E quindi una parte anche della preghiera si esprime in questo, così, stare insieme esprimendo quel che si sente, quel che si vede. Però direi la preghiera è non tanto ciò che dici quanto l'atteggiamento tuo interiore, cioè di stare alla presenza di Dio. E penso allora a questo tipo di preghiera va coltivata, ma è più semplice e più spontaneo di quanto crediamo, cioè è presente in tutti. Dopo quando lo coltivi diventa ipocrita e diventa pagano, ma non importa, lo sai che cioè, corre il pericolo, cioè ogni cosa che fai dopo se cammini c'è il pericolo di cadere, ma vale la pena di camminare lo stesso, ecco.